Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Dvaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 8, verso 27.
Namo kinchana vittaya nivritta guna vrittaye atma ramaya shantaya kaivalya pattaye namaha.
Traduzione. Il mio omaggio a te, che appartiene agli uomini materialmente impoveriti. Tu non sei affatto soggetto alle tre influenze della natura materiale. E poiché sei soddisfatto in te stesso, sei l'essere più pacifico e il maestro dei monisti. Spiegazione. L'essere perde ogni desiderio di vivere quando la vita lo priva di ogni oggetto di possesso. Perciò nessuno può essere una persona rinunciata nel vero senso della parola. Si rinuncia a una cosa solo in vista di un'altra che sembra avere maggiore valore. Uno scolaro, per esempio, sacrificherà i suoi giochi di infanzia per migliorare la sua istruzione. Un lavoratore lascerà il suo impiego per un altro più vantaggioso. Così il devoto rinuncia all'esistenza materiale non per il vuoto, ma per dei valori spirituali concreti. Così fecero Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Raghunath Das Goswami e altri che abbandonarono le loro opulenze materiali per adottare il servizio di devozione al Signore. I sei Goswami di Vrindavana erano tutti materialmente altolocati prima di diventare devoti. Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami ricoprivano la funzione di ministri del governo del Bengala e Srila Raghunath Das Goswami era figlio di un ricco zemindar del suo tempo. Ma lasciarono tutto, posizione e ricchezze, per acquisire un bene superiore a tutti quelli che possedevano prima. Di solito i devoti non hanno grandi beni materiali, ma possiedono un tesoro segreto, i piedi di loto del Signore. E la vita di Sri Sanatana Goswami ce ne offre un esempio. Egli aveva gettato una pietra filosofale in un mucchio di immondizia, quando un giorno un miserabile venne a chiedergli qualcosa di valore. Sanatana Goswami gli indicò il mucchio di immondizia, dove quell'uomo fu ben contento di trovare un oggetto così prezioso. Ma più tardi, quell'uomo si domandò perché una pietra di così grande valore fosse stata trascurata in quel modo. Ritornò quindi da Sri Sanatana Goswami, pregandolo questa volta di dargli la cosa più preziosa che avesse e il Goswami gli diede il canto dei santi nomi del Signore. Akinchana designa colui che non ha nulla di materiale da offrire a nessuno, cioè il vero devoto, il Mahatma, che ha abbandonato ogni possesso materiale, ma che può far dono del più grande di tutti i beni, il Signore Supremo, la sua sola e unica proprietà. Srila Sanatana Goswami non provava verso la pietra filosofale alcun senso di proprietà, altrimenti non l'avrebbe certa buttata in un mucchio di immondizia. Questo aneddoto vuole insegnare al devoto neofita che il devoto del Signore non deve mantenere alcun desiderio materiale, perché questi desideri si accordano molto male col progresso spirituale. Se non si è in grado di vedere ogni cosa come spirituale, cioè in relazione col Signore Supremo, occorre stabilire sempre una distinzione molto netta tra spirituale e materiale. Un maestro spirituale come Sri Sanatana Goswami certamente possedeva questa facoltà, ma ha voluto mostrare la via da seguire a noi, che non abbiamo una visione spirituale unitaria. Il progresso della società materiale, da cui si sviluppa il concetto materialistico della vita, si erge come un grande ostacolo sulla via della spiritualità, perché incatena sempre più l'anima al suo involucro carnale e a tutte le sofferenze che gli sono legate. A ragione, dunque, si definisce anartha, indesiderabile, il progresso materiale. È evidente che nel contesto attuale, fondato sul progresso materiale, l'attenzione è distratta da un mucchio di oggetti indesiderabili e inutili, tutti prodotti da una concezione materiale dell'esistenza, come per esempio i cosmetici, costosi e destinati soltanto al corpo. In questa direzione, l'energia umana è del tutto sprecata perché si allontana dalla realizzazione spirituale, che rappresenta il bisogno maggiore dell'uomo. Gli sforzi per raggiungere la Luna ci offrono un altro esempio di spreco di energia umana, perché anche l'eventuale riuscita di questi tentativi lascerà comunque irrisolti i problemi dell'esistenza. I devoti del Signore, invece, sono detti akinchana, perché si distaccano dalle cose materiali. I vari oggetti materiali sono infatti altrettanti prodotti dalle tre influenze della natura materiale che ci deviano dall'energia spirituale. Meno ne possiamo e più il nostro progresso spirituale sarà facilitato. Il Signore Supremo non ha alcun contatto diretto con le fluttuazioni della natura materiale. I Suoi atti, anche quelli che compie nel mondo materiale, sono tutti spirituali e per nulla soggetti alle influenze della natura materiale. Nella Bhagavad Gita Egli stesso insegna che tutti i Suoi atti, come le Sue apparizioni e scomparse in questo mondo, sono trascendentali. E colui che ne conosce la natura ritornerà nel suo regno e non dovrà più rinascere nel mondo materiale. La febbre materiale si traduce con l'ardente desiderio di dominare la natura materiale, desiderio che proviene dall'interazione delle tre influenze della natura materiale. Né il Signore né i Suoi devoti provano attrazione per il vano godimento materiale, perciò sono detti nivritta guna vritta. E il Signore Supremo è il perfetto Nivrinna Gutta Vritti perché non si lascia mai turbare dal fascino della natura materiale, a differenza degli esseri individuali, che talvolta si lasciano attrarre da questa energia illusoria. Il Signore si dà ai Suoi devoti e i Suoi devoti si danno a Lui. Essi si appartengono reciprocamente. È naturale, quindi, che i devoti trascendano le tre influenze della natura materiale come il Signore. Si parla ovviamente dei puri devoti, che occorre distinguere dai devoti misti, che avvicinano il Signore per mettere fine alle loro sofferenze e alla loro povertà, oppure per curiosità, o ancora per la via speculativa. I puri devoti invece si attaccano al Signore come il Signore si attacca a loro, in un modo del tutto spirituale, in un perfetto sentimento di reciprocità. Per gli altri, che cercano di avere dal Signore qualche beneficio di carattere inferiore, tinto di materiale, non ci può essere questione di sentimenti reciproci da parte del Signore. Perciò il Signore è detto Atmarama, perfettamente soddisfatto in se stesso. E poiché Atmarama, egli è il maestro di tutti i monisti, che ambiscono a fondersi in lui con la speranza di trovarvi la soddisfazione. I monisti possono immergersi nello sfolgorio personale del Signore, il Brahmajyoti, ma i devoti possono partecipare ai divertimenti trascendentali del Signore, che certamente non sono materiali. Canto 1, capitolo 8, verso 28.
Manyetvang kalamishanam anadinidhanang vibhum samang charantang sarvatra bhutanang yan mithakalihi.
Traduzione. Vedo tua grazia come il tempo eterno, il controllore supremo, senza inizio né fine, l'onnipresente. Con l'equanimità tu distribuisci a tutti la tua misericordia. I conflitti tra gli esseri non sono causati da te, ma dagli esseri stessi nei rapporti tra loro. Spiegazione. Kunti Devi sapeva che Krishna non era suo nipote né un semplice componente della sua famiglia paterna. Sapeva perfettamente che egli era il Signore nella sua forma originale, presente anche nel cuore di ciascuno come Paramatma, l'anima suprema, designata anche col nome di Kala, il tempo eterno. Il tempo eterno è testimone di tutte le nostre azioni, buone o cattive, e ci fa subire le conseguenze di ciascuno di esse. È inutile dire che ignoriamo le cause della nostra sofferenza. Possiamo anche non ricordare le colpe di un tempo per le quali soffriamo attualmente, ma non dobbiamo dimenticare che il Paramatma è il nostro costante compagno, che lui sa tutto del nostro passato, presente e futuro. E poiché questa emanazione di Sri Krishna sanziona gli atti di ogni essere e ne attribuisce le conseguenze, egli è anche il controllore supremo. Non un filo d'erba può muoversi senza che egli abbia sanzionato il suo movimento. Gli esseri individuali hanno una certa libertà, ciascuno secondo i propri meriti, ed è il fatto di usarla male che comporta la sofferenza. I devoti fanno buon uso della loro libertà, perciò sono considerati degni figli del Signore. Invece quelli che abusano della loro libertà si trovano esposti a diverse sofferenze sotto l'azione del Kala, il tempo eterno. Le gioie e i dolori dell'anima condizionata sono tutti predestinati dal Kala. Come la sofferenza ci colpisce senza averla desiderata, così la felicità sopraggiunge senza doverla cercare, perché gioie e sofferenze ci sono imposte in anticipo dal tempo eterno. Il Signore non è l'amico o il nemico di nessuno in questo mondo. Ciascuno gode o soffre nella vita secondo il destino da Lui stesso tracciato nei suoi rapporti con gli altri esseri. Ciascuno qua giù cerca di dominare la natura materiale, creandosi così il proprio destino sotto la visione ordinatrice del Signore Supremo. Il Signore è presente dovunque e conosce quindi le attività di ciascuno, poiché è senza inizio né fine ed è conosciuto come Kala, il tempo eterno. Capitolo 8, verso 29.
Navide kaschid bhagavangish chikirishitang tave hamanas sinrinang vidambanam nayasya kaschid dayitos dikarhit chitvish yashchayasmin vishama matirinrinam.
Traduzione. Oh Signore, nessuno può comprendere i tuoi divertimenti trascendentali, che sono ingannevoli perché assomigliano alle attività degli uomini. Per te nessuno è oggetto di favore o di odio, tu sei parziale solo nell'immaginazione degli uomini. Spiegazione. Il Signore diffonde con equanimità la sua misericordia su tutti gli esseri caduti. Egli non mostra né favore né ostilità particolari. L'idea stessa secondo cui la persona suprema sarebbe un semplice essere umano e agirebbe come tale è un errore enorme. I divertimenti del Signore possono assomigliare molto alle attività degli uomini, ma in realtà sono tutti trascendentali, senza traccia di contaminazione materiale. Sebbene si dica che egli sia parziale verso i suoi puri devoti, in realtà resta imparziale come il sole. Grazie ai raggi del sole, anche dei semplici sassi talvolta acquistano un valore, ma un cieco, pur immergendosi nella luce del sole, sarà incapace di percepirne i raggi. Le tenebre e la luce sono manifestazioni opposte entrambe legate al sole. Ma questo non significa che il sole distribuisca i suoi raggi in modo imparziale. I raggi del sole sono ugualmente accessibili a tutti, ma la capacità di percepirli può variare. La gente sciocca pensa che il servizio di devozione sia un modo di adulare il Signore per accattivarsi le sue grazie, ma i puri devoti, assorti nel sublime servizio d'amore al Signore, non sono dei mercanti. Il mercante offre il suo servizio in cambio di denaro, ma il puro devoto non serve il Signore in questo spirito di scambio, perciò può beneficiare interamente della sua misericordia. I miserabili, i poveri, i curiosi e i filosofi avvicinano il Signore per realizzare i loro piani, ma una volta ottenuto il loro scopo, rompono ogni rapporto con Lui. Un malato, per esempio, se è una persona pia, pregherà il Signore di concedergli la guarigione. Ma una volta recuperata la salute, di solito non si preoccuperà più di intraprendere un rapporto con Lui. La misericordia del Signore è accessibile a Lui quanto al puro devoto. Il primo, però, si mostra restio a riceverla. Questa è la differenza tra il puro devoto e il devoto misto. Coloro che rifiutano categoricamente di servire il Signore sono considerati immersi nelle tenebre più profonde. Coloro che avvicinano il Signore, ma solo nei momenti difficili, diventano ricettacoli parziali della sua misericordia, mentre coloro che si assorbono pienamente nel servizio di devozione al Signore sono ricettacoli perfetti della sua misericordia. Perciò, il grado secondo cui gli esseri ricevono la misericordia del Signore dipende dagli individui stessi e non da un atto di parzialità da parte del Signore, l'infinitamente misericordioso. Quando il Signore discende nel mondo materiale grazie alla sua potenza di misericordia infinita, egli gioca il ruolo di un semplice essere umano e in questo ruolo può sembrare parziale verso i suoi devoti, ma nonostante le apparenze egli diffonde ugualmente la sua misericordia su tutti gli esseri. Tutti i guerrieri di entrambi i campi che trovarono la morte nella battaglia di Kurukshetra in presenza del Signore ottennero la salvezza senza essersi dovuti qualificare in alcun modo, perché lasciare il corpo in presenza del Signore purifica l'anima dalle conseguenze di tutte le colpe e le permette di raggiungere un posto nel regno assoluto. Proprio come chiunque si esponga alla luce del sole è sicuro di trarne tutti i benefici nella forma di calore e di raggi ultravioletti. In conclusione, il Signore non è mai parziale ed è un errore credere che lo sia. Capitolo 8, verso 30.
Janma karma cha vishvatman ajasya karturatmana tiryang rishishu yadasu tadatyanta vidambanam.
Traduzione. Com'è difficile, o anima dell'universo, comprendere che tu agisci, tu il non nativo, e che tu nasci, tu il non nato, la forza vitale. Tu appari in questo mondo tra le bestie, gli uomini, i saggi e gli esseri acquatici. Tutto ciò è inconcepibile. Spiegazione. I trascendentali divertimenti del Signore non solo sono impenetrabili, ma sembrano anche contraddittori. In altre parole, sono tutti inconcepibili, inaccessibili al potere limitato del pensiero umano. Il Signore è l'anima suprema, preminente maestro di tutto ciò che esiste. Eppure, egli appare tra gli animali nella forma di Varaha, l'avatara cinghiale, tra gli uomini nella forma di Krishna o di Rama, tra i rishi nella forma di Narayana e tra gli esseri acquatici nella forma di Matsya, l'avatara pesce. Le scritture insegnano che il Signore, il Brahman Supremo, è non nato e non ha alcun atto da compiere, come afferma anche lo Shruti Mantra, aggiungendo che nessuno gli è superiore o uguale. Egli possiede innumerevoli energie e tutto ciò che compie è perfetto, realizzato in un'armonia completa di sapere, potenza e azione simultanei. A noi che disponiamo di un limitato potere di pensiero, questi aspetti del Signore non lasciano dubbi sul carattere inconcepibile delle sue apparizioni, delle sue forme e dei suoi atti. Ma poiché la sua potenza è infinita, nulla gli è impossibile. Nessuno dunque può stimare la sua grandezza e ogni sua azione lascia perplesso l'uomo comune. Neppure la conoscenza vedica può permetterci di capirlo, ma possiamo facilmente conoscerlo per la grazia dei puri devoti che sono intimamente legati a lui. I devoti sanno che pur apparendo tra le differenti specie viventi, il Signore non è un animale, né un uomo, né un rishi, né un pesce, bensì eternamente e in tutte le circostanze il Signore Supremo. Canto 1, capitolo 8, verso 31.
Gopiada de tvai krittaga siddhamata vadyate dadashru kalilanjana sambhramaksham vaktrang niniya bhaya bhavana yastithasya samang vimohayati bhirapi yad bibheti.
Traduzione. Mio caro Krishna, quando Yashoda, per punirti del tuo cattivo comportamento, prese una corda per legarti, il tuo sguardo si turbò, i tuoi occhi si riempirono di lacrime che sciolsero il trucco e tu avesti paura, tu che sei temuto dalla paura in persona. Tutto ciò mi lascia confusa. Spiegazione. Ecco un altro esempio della perplessità che suscitano i divertimenti del Signore Supremo. Egli rimane il Signore Supremo in ogni circostanza, ma accade talvolta che desideri contemporaneamente diventare subordinato al suo puro devoto. Il puro devoto serve il Signore per amore soltanto, un amore puro, e può succedere che nello svolgere il suo servizio devozionale dimentichi la posizione suprema del Signore. Ma il Signore riceve il servizio d'amore dei suoi devoti con una gioia ancora più grande quando è compiuto nella spontaneità, per puro affetto, senza traccia di rispetto formale. Generalmente il Signore riceve dai suoi devoti un'adorazione soffusa di riverenza, ma egli prova una gioia tutta particolare nel vedere che il suo devoto, per amore, lo considera inferiore a sé. Ed è in questo spirito che si svolgono i suoi divertimenti coi suoi puri devoti nel regno originale di Goloka Vrindavana. Là, gli amici di Krishna lo considerano come uno di loro, non lo vedono come un oggetto di venerazione. I suoi genitori lo vedono come un semplice bambino ed egli accetta il loro castigo più volentieri delle preghiere dei Veda. Egli prova un piacere maggiore anche nel vedersi rivolgere rimproveri d'amore dalle gopi piuttosto che nell'ascoltare gli inni vedici. Quando Sri Krishna venne in questo universo per svelare i suoi divertimenti eterni nel regno trascendentale di Goloka Vrindavana, allo scopo di attrarre a sé tutti gli esseri, egli diede un esempio unico di subordinazione davanti a Yashoda, sua madre adottiva. Tra i suoi giochi d'infanzia, gli piaceva saccheggiare le riserve di burro di Yashoda Mata, rompendo i vasi e distribuendo il contenuto agli amici e ai compagni di gioco, comprese le famose scimmie di Vrindavan, ben contente di approfittare della generosità del Signore. Un giorno Yashoda Mata lo corse in flagrante e per amore volle dare una lezione al suo divino figlio, senza però mostrarsi troppo severa con lui. Prese una corda e minacciò di legare il Signore, come si fa di solito per punire i bambini. Ma quando vide la corda nelle mani di Yashoda, Krishna abbassò la testa e si mise a piangere, come avrebbe fatto qualsiasi bambino. Le lacrime le scivolarono lungo le guance, sciogliendo il trucco nero intorno ai suoi occhi meravigliosi. Questa immagine del Signore è motivo di adorazione per Kunti Devi, che conosce la posizione suprema del Signore, temuto persino dalla paura personificata, ma ora terrorizzato davanti al castigo di sua madre. Il punto di vista di Yashoda è considerato più elevato di quello di Kunti, perché la prima non era consapevole della posizione suprema di Krishna. Krishna divenne suo figlio e le fece dimenticare completamente che il suo bambino non era altro che il Signore. Se avesse avuto coscienza della posizione suprema di Krishna, Yashoda Mata avrebbe certamente esitato a punirlo, ma il Signore le fece dimenticare tutto perché desiderava giocare fino in fondo il ruolo di un bambino davanti all'affettuosa Yashoda. I loro sentimenti materni e filiali si espressero in modo del tutto naturale e Kunti, ricordando la scena, si sente confusa e non può che lodare il trascendentale amore filiale del Signore per Yashoda. Indirettamente viene glorificata anche Yashoda per il suo amore incomparabile, lei che poté dominare il Signore Onnipotente apparso come suo figlio. Canto 1, capitolo 8, verso 32.
Che ci dà ora jang jatang, punia shoka sia kirtaye. Yado priyasyan vavaye malayasye vachandanam.
Traduzione. Alcuni affermano che tu, il non nato, hai preso nascita per glorificare il virtuoso imperatore Maharaj Yudhisthira. E altri sostengono che tu abbia voluto così soddisfare il re Yadu, uno dei tuoi devoti più cari, poiché apparendo nella sua famiglia tu l'hai resa gloriosa, come il sandalo fa la gloria delle colline dell'Himalaya. Spiegazione. Poiché la nascita del Signore, del non nato nell'universo materiale, suscita perplessità nella mente degli uomini, vengono espresse opinioni diverse sui motivi del suo avvento. Nella Bhagavad Gita Krishna dichiara che pur essendo il Signore di tutti gli esseri, il non nato, egli prende nascita nell'universo materiale. Non si può dunque negare che il non nato sia nato in questo mondo, poiché egli stesso lo afferma. Ma esistono opinioni differenti sul motivo del suo avvento. Ancora una volta la Bhagavad Gita ci illumina. Egli appare grazie alla sua energia interna per ristabilire i principi della spiritualità, proteggere le anime pie e annientare i miscredenti. Questo è il fine dell'avvento del non nato. Questa è la sua missione. Ma si dice anche che il Signore manifestò la sua presenza perché fosse glorificato il virtuoso imperatore Yudhisthira. E sicuramente Sri Krishna desiderò che si instaurasse il regno dei Pandava per il bene del mondo intero. Poiché quando il mondo è governato da un re virtuoso, tutti gli esseri sono felici. Invece, quando il governatore è un empio, come succede generalmente nell'età di Kali, gli uomini vanno incontro a sofferenze continue. Quando si tratta poi dei sistemi democratici, sono gli stessi cittadini empi a scegliere uno di loro che li governi, perciò non possono incolpare nessuno delle loro disgrazie, se non se stessi. Anche Maharaj Nala è celebrato come un imperatore di alta virtù, ma non aveva alcun legame con Sri Krishna, Perciò il re virtuoso a cui si riferisce questo verso e che fu glorificato da Shri Krishna è Maharaj Yudhisthira. Ma il Signore glorificò anche il re Yadu, prendendo nascita all'interno della sua famiglia. Così conosciamo il Signore coi nomi di Yadava, Yaduvira e Yadunandana. Ebbene egli sia eternamente libero da ogni obbligo verso qualsiasi famiglia. A questo proposito, il verso ci dà l'esempio del sandalo. Gli alberi crescono ovunque, ma poiché il sandalo cresce soprattutto nella regione di Malaya, il nome del sandalo è associato alle colline di questa regione. Prendiamo ancora l'esempio del sole. Sebbene il sole appaia ogni mattino all'orizzonte orientale, non appartiene a questo orizzonte e rimane non nato. Similmente, poiché il Signore appare in una certa famiglia, lo si associa al nome di quella famiglia, ma egli rimane non nato e non è figlio di nessuno. In realtà, egli è il padre di tutto ciò che esiste. Canto 1, capitolo 8, verso 33.
Appareva Sudeva Syatteva Kyan Yachitoba Yagat Ajastvamasya Kshimaya Vadhaya Chasuradusham.
Traduzione. Altri ritengono che è per rispondere alle preghiere di Vasudeva e Devaki, e tu sei apparso come loro figlio. Senza dubbio, tu sei non nato, ma hai preso nascita per il loro bene e anche per uccidere coloro che invidiano gli esseri celesti. Spiegazione. È detto che Vasudeva e Devaki intrapresero nella loro vita passata, quando erano Sutapa e Prishni, una severa ascesi al fine di avere il Signore come loro figlio. Ed egli, soddisfatto delle loro austerità, esaudì il loro desiderio. Ma questo non era che un pretesto da parte sua, poiché la Bhagavad Gita insegna che egli discese per il bene di tutti gli esseri e per vincere gli Asura, i materialisti atei. Canto 1, capitolo 8, verso 34.
Bharavataranayanye bhuvonava ivodhadhau sidantya bhuribharena jatuhyatma bhuvarhitaha.
Traduzione. Altri ancora affermano che il mondo si trovava appesantito da un grave fardello, come un vascello nel mare. E per alleggerirlo di questo tormento, Brahma, tuo figlio, ti pregò di apparire ed è per rispondere alla sua preghiera che tu sei disceso quaggiù. Spiegazione. Subito dopo ogni creazione, Brahma, il primo essere creato nell'universo, nasce come figlio diretto di Narayana, il Signore Supremo. Dapprima però Narayana entra nell'universo materiale sotto la forma di Garbhodakshayi Vishnu. Perché la materia non possiede in sé alcun potere creatore, ma si anima solo a contatto con la forza spirituale. Questo principio fu stabilito fin dall'inizio della creazione. L'essere spirituale supremo, Vishnu, entra nell'universo e dal suo addome spirituale spunta un fiore di loto su cui nasce Brahma, il primo essere creato. Vishnu è conosciuto col nome di Padmanabha, e Brahma con quello di Atma Bhu, perché è nato direttamente dal suo padre, senza che questi abbia dovuto unirsi alla sua consorte Lakshmi Ji. Lakshmi Ji era accanto a Narayana, impegnata al suo servizio, ma Narayana generò Brahma senza la sua partecipazione. Questa è l'onnipotenza del Signore. Chiunque sia così sciocco da considerare Narayana identico in ogni aspetto agli altri esseri, dovrebbe riesaminare seriamente la questione alla luce di questi fatti. Narayana non è un essere comune, bensì il Signore Supremo, Dio stesso, e ogni parte del suo corpo trascendentale, ha tutti i poteri del corpo intero. Un essere comune può concepire un bambino esclusivamente con rapporto sessuale, solo attraverso la via stabilita dalla natura per ogni specie di vita. Ma Narayana, essendo onnipotente, non è limitato da nessuna condizione dell'energia. Completo in se stesso e interamente indipendente, egli è libero da compiere ogni cosa perfettamente in tutta felicità mediante le sue numerose potenze. Nulla di impossibile, dunque, che Brahma sia Atma Bhu, cioè nato direttamente da lui senza essere stato introdotto nel grembo di una madre. In un secondo tempo, Brahma ricevette il compito di continuare l'opera di creazione nell'universo, ma come secondo creatore, dotato dall'Onnipotente del potere necessario per quelle funzioni. Ai confini dell'universo si trova un pianeta spirituale detto Svetadvipa, che è la dimora del Paramatma, il Signore Supremo nella forma di Kshirodasha e Vishnu. Quando sopraggiunge nell'universo una difficoltà che gli esseri celesti sono incapaci di risolvere e si chiedono a Brahmaji di trovare una soluzione. E se Brahmaji stesso non può risolverla, questi consulta Kshirodaksha e Vishnu e lo prega di apparire in questo mondo nella forma di un avatar per alleggerire l'illo del fardello che lo appesantisce. Così avvenne quando Kamsa e gli altri re demoniaci governavano la terra e questa fu oppressa dal fardello troppo pesante delle loro malvagità. Fu allora che Brahmaji, accompagnato da altri esseri celesti, andò a pregare sulle rive dell'oceano Kshirodaka e fu avvertito dell'avvento di Krishna come figlio di Vasudeva e Devaki. Secondo alcuni, fu a causa di queste preghiere di Brahmaji che il Signore apparve sulla terra. Canto 1, capitolo 8, verso 35.
Bhavesmin klishyamananam avidya kama karma bhi shravana smaranarhani krishyan iti kechana.
Traduzione. E altri sostengono che tu sei apparso per ravvivare le pratiche devozionali dell'ascolto, del ricordo, dell'adorazione e altri ancora, affinché le anime condizionate, che soffrono per le angosce dell'esistenza materiale, possano trarre i benefici di queste pratiche e raggiungere la liberazione. Spiegazione. Nella Srimad Bhagavad Gita, il Signore Supremo dichiara che egli appare di era in era per ristabilire i principi della religione. Solo il Signore può tracciare la via della religione. Contrariamente alle pretese di alcuni ambiziosi, nessuno è in grado di creare una nuova religione. L'unica vera religione è quella in cui si accetta il Signore come l'autorità suprema e lo si serve con amore spontaneo. Per natura, ogni essere deve costantemente servire qualcuno o qualcosa. In realtà, la sua unica funzione consiste nel servire il Signore. Dio è grande e gli esseri individuali gli sono subordinati, perciò servirlo è il loro unico dovere. Purtroppo gli esseri prigionieri dell'illusione, imbevuti di falsi concetti, sotto la spinta dei desideri materiali, diventano servitori dei sensi. Questa è l'avidia, l'ignoranza. Spinti da questi desideri illeciti, gli individui elaborano numerosi piani che mirano ad accrescere i loro piaceri materiali, piani che elaborano intorno a una vita sessuale perversa. Così si incatenano al ciclo delle nascite e morti e trasmigrano da un corpo all'altro, da una specie vivente all'altra, su differenti pianeti, sotto la direzione degli agenti del Signore Supremo. Senza superare le frontiere di questa ignoranza, nessuno può sfuggire alle tre forme di sofferenza che caratterizzano l'esistenza materiale. Questa è la legge della natura. Ma nella sua misericordia incondizionata, infinitamente più grande di quanto possano immaginare gli esseri che soffrono in questo mondo, il Signore appare davanti a loro e ravvive i principi del servizio di devozione, che consistono nell'ascoltare, cantare e ricordare le sue glorie, nel servirlo, adorarlo, pregarlo, obbedirgli, legarsi in amicizia con lui e abbandonarsi a lui. Per l'anima condizionata, la pratica di tutte queste attività, o anche di una sola di esse, rappresenta la possibilità di sfuggire alle reti dell'ignoranza e quindi alle miserevoli condizioni materiali che essa si è creata sotto l'influsso dell'energia illusoria. Questa grazia particolare il Signore la diffonde sugli esseri nella forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Canto 1, capitolo 8, verso 36.
Shrinvanti gayanti grinantya bhikshnashah smaranti nandanti tavehi tangjanaha taiva pashyantya chirena tavakam bhava pravaho paramang padambujam.
Traduzione. O Krishna, colui che senza fine ascolta, canta e ricorda i tuoi divertimenti trascendentali o si allietta nel vedere gli altri a farlo, potrà certamente contemplare i tuoi piedi di loto, atto che da solo fermerà la ripetizione delle nascite e delle morti. Spiegazione. I nostri occhi attuali, condizionati dalla materia, non ci permettono di vedere Sri Krishna, il Signore Supremo. Per conoscerlo è necessario purificare la nostra visione, adottando un sistema di vita capace di risvegliare pienamente il nostro amore spontaneo per lui. Anche quando Sri Krishna si trovava personalmente sulla terra, non tutti furono capaci di riconoscere in lui il Signore Supremo. Materialisti come Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, Shishupala e altri, tutti in possesso di grandi poteri materiali, furono incapaci di apprezzare la presenza del Signore. Ciò indica che senza una visione adeguata è impossibile vedere il Signore realmente, anche se egli fosse presente di fronte ai nostri occhi. E questa visione può essere sviluppata soltanto con la pratica del servizio di devozione, che inizia con l'ascolto delle glorie del Signore da fonti autorizzate. Succede talvolta che pur adottando questa pratica, pur studiando la Bhagavad Gita, che è universalmente ascoltata, cantata e ricordata, non si riesca a vedere direttamente il Signore. Bisogna considerare infatti la qualità dell'ascolto, Shravana, che costituisce il primo elemento della pratica devozionale. Se si ascolta da un maestro qualificato, ciò porterà rapidamente i suoi frutti. Ma sì, come spesso avviene, si ascolta da oratori o scrittori non autentici che, pur essendo molto eruditi sul piano materiale, non osservano i principi del servizio di devozione, quell'ascolto non rappresenterà altro che una pura e semplice perdita di tempo. Questi falsi maestri osano perfino interpretare i testi sacri, secondo la moda, allo scopo di servire i loro interessi. Il primo passo sulla via del servizio di devozione consiste dunque nel trovare un maestro competente, qualificato e nell'ascoltarne gli insegnamenti. Quando l'ascolto è perfetto e completo, le altre attività del servizio di devozione raggiungono automaticamente la loro perfezione. (Susurra) Innumerevoli sono i divertimenti sublimi del Signore, e ascoltare la narrazione di uno qualsiasi di essi è sufficiente per raggiungere la perfezione ultima, ma a condizione che l'ascolto sia perfetto. Lo Srimad Bhagavatam inizia con descrivere le attività del Signore coi Pandava. In seguito saranno narrati numerosi altri divertimenti con altri devoti e anche con Asura. Infine, nel decimo canto, troveremo la descrizione dei suoi legami amorosi, puri e felici, con le gopi di Vrindavana e con le sue spose Advaraka. Poiché il Signore è assoluto, tutti i suoi divertimenti partecipano della stessa natura trascendentale, ma coloro che intraprendono vie d'ascolto non autentiche si interessano più alle attività del Signore con le gopi che agli altri suoi divertimenti. Tale tendenza è indice dei desideri lussuriosi che animano questi ascoltatori. Un narratore autentico dei divertimenti del Signore non cede mai ai capricci di coloro che, guidati dalla lussuria, desiderano prestarsi a tale ascolto. Si devono ascoltare i divertimenti del Signore nell'ordine in cui sono descritti nello Srimad Bhagavatam o nelle altre scritture, perché solo così l'ascoltatore raggiungerà la perfezione, con uno sviluppo progressivo. Non bisogna considerare le attività del Signore insieme coi Pandava meno importanti dei suoi divertimenti con le gopi. Dobbiamo sempre ricordare che il Signore è al di là di ogni attaccamento materiale e non agisce mai allo stesso livello delle anime condizionate. In tutti i suoi divertimenti, Egli è l'eroe e l'ascolto di ciò che riguarda Lui, i suoi devoti o coloro che combatterono dalla sua parte o anche contro di lui, è favorevole alla vita spirituale. È detto che i Veda, i Purana e tutte le altre scritture vediche sono state date all'uomo per offrirgli l'occasione di ravvivare la sua relazione, ora dimenticata col Signore. Ascoltare il messaggio di queste scritture è essenziale. Canto 1, capitolo 8, verso 37.
Appiadyanastvang svakrite hita prabho jihasa si svit suhradonu jivina ye shang na chan yad bhavata padambujat parayanang rajasu yojitang hasam.
Traduzione. Tutto, mio Signore, fu compiuto da te. Ci lascerai oggi? Noi che dipendiamo completamente dalla tua misericordia, noi che davanti all'ostilità che ci mostrano ora tutti i re non abbiamo altro rifugio che i tuoi piedi di lotto? Spiegazione. I Pandava hanno l'incomparabile fortuna di trovarsi sotto la completa dipendenza del Signore e della sua misericordia. Infatti, se nel mondo materiale dipendere dagli altri rappresenta la più grande sfortuna, sul piano della relazione trascendentale che ci unisce a Dio, vivere sotto la sua completa dipendenza è la più grande fortuna. In questo mondo noi soffriamo di febbre materiale perché crediamo alla nostra totale indipendenza. Ma la natura crudele non ci permette di diventare indipendenti. L'illusorio tentativo di agire indipendentemente dalle rigide leggi della natura in cui si muove l'universo intero è alla base dello sviluppo materiale della conoscenza sperimentale. Da Ravana, che vuole erigere una scala che conducesse direttamente ai pianeti celesti, all'uomo moderno che cerca di raggiungere altri sistemi planetari con mezzi meccanici ed elettronici, gli esseri condizionati si sforzano artificialmente di vincere le leggi della natura. Essi ignorano la più alta perfezione della società umana. Agire con ardore sotto la direzione del Signore, imparando a dipendere totalmente da Lui. I Panda ci offrono l'esempio maggiore. Essi dipendevano totalmente dalla volontà del Signore Shri Krishna, ma non per questo vivevano come parassiti. Erano tutti altamente qualificati, sia per il loro carattere che per il loro modo di agire. Tuttavia, si affidavano alla misericordia del Signore in ogni circostanza, sapendo bene che tutti gli esseri sono dipendenti per natura. È evidente, dunque, che la perfezione dell'esistenza si raggiunge quando si diventa dipendenti dalla volontà del Signore, e certamente non attraverso l'illusione di potersi rendere indipendenti da tutto. Si dice Anat, senza protettore, colui che inutilmente cerca di vivere fuori dalla volontà del Signore, mentre Sanat, protetto, colui che si affida interamente alla sua volontà. Dobbiamo dunque agire con lo scopo di diventare Sanat, sempre protetti dai mali dell'esistenza materiale. Sotto l'influenza illusoria dell'energia materiale, dimentichiamo che l'esistenza condizionata rappresenta la più indesiderabile fonte di disagio. Perciò la Bhagavad Gita ci insegna che dopo numerose nascite l'uomo può avere la fortuna di prendere coscienza che Vasudeva è tutto ciò che esiste e che il miglior modo di condurre la propria vita è quello di abbandonarsi completamente a lui. Questo è il sintomo di un Mahatma. Nella dinastia Pandava, dove Maharaj Yudhishthira era il maggiore e la regina Kunti Devi la madre, tutti erano Mahatma, anche nella vita familiare. Perciò gli insegnamenti della Bhagavad Gita e di tutti i Purana, e specialmente del Bhagavad Purana, sono direttamente legati alla storia dei Pandava, grandi Mahatma. Essi dipendevano dal Signore come un pesce dipende dall'acqua, e la separazione della sua persona fu per loro un grande dolore. Srimati Kunti Devi si sentiva come colpita dalla folgore, e tutta la sua preghiera mira a persuadere il Signore a rimanere vicino ai Pandava. Nella battaglia di Kurukshetra erano morti tutti i re ostili, ma erano rimasti i figli e i nipoti a vendicare i loro padri, e i Pandava erano ancora in pericolo. Non è questo un caso eccezionale. Tutti gli uomini si trovano continuamente di fronte all'ostilità degli altri esseri, e l'unico vero mezzo per proteggersi, per vincere tutti i mali dell'esistenza materiale, è dipendere completamente dalla volontà del Signore. Canto 1, capitolo 8, verso 38.
Kivayang nama rupavayam yadubhi sahapandavaha bhavato darshanang yarhi rishikanam iveshituhu.
Traduzione. Come quando la scintilla spirituale esce dal corpo, tramontano il nome e la gloria che gli sono inerenti, così, se tu non vieni più su di noi, si spegneranno la fama e le imprese degli Yadu e dei Pandava. Spiegazione. Kunti Devi è profondamente cosciente che la vita stessa dei Pandava è completamente nelle mani di Shri Krishna. Il nome e la gloria dei Pandava, guidati dal grande re Yudhishthira, personificazione della moralità, brillano agli occhi di tutti, e gli Yadu rappresentano certamente per loro grandi alleati. Ma se il Signore Shri Krishna non fosse stato là per guidarli, la loro esistenza stessa sarebbe stata inutile, come è inutile il corpo materiale in assenza dell'anima. Nessuno deve vantarsi del proprio prestigio, potenza o fama, ma deve piuttosto lasciarsi guidare dal Signore Supremo, dipendendo interamente dalla sua grazia. Gli esseri individuali dipendono sempre da qualcuno o da qualcosa, ma l'oggetto ultimo della nostra dipendenza è il Signore. Perciò, nonostante i molteplici espedienti che ci offre la scienza in progresso, tutti i nostri sforzi per vincere le difficoltà materiali, per quanto potenti e determinati, si concludono in altrettanti fallimenti se sono compiuti senza la guida del Signore. Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com.